Buongiorno a tutti, un caro saluto da Carlo Dorofatti. Eccoci con una nuova puntata del consueto podcast che uso per avere un pochino più tempo per argomentare le proposte che mi mandate via email, le vostre domande, la richiesta di parlare di quell'argomento piuttosto che di quell'altro. Allora ecco che invece di rispondervi via email o via chat, mi prendo questo tempo per registrare, come fosse una trasmissione radio, alcune considerazioni proprio sull'onda delle vostre domande, delle vostre email. Quindi continuate a scrivermi info@carlodorofatti.com. Ho una lunga lista di email, quindi non mancano gli argomenti e vi ringrazio per questo, come dire, questa vivacità, ok? Bene, prima di cominciare con le domande di oggi, e poi ci sarà anche una piccola sorpresa, vi segnalo una iniziativa importante, nuova, sempre che scorrerà online sul web. Voi sapete che io già ho tenuto dei webinar in collaborazione con Francesca dell'associazione Nouriti di Milano. E tra l'altro con Francesca adesso stiamo organizzando di avviare l'Accademia proprio in provincia di Milano dal vivo, e quindi vi potrete rivolgere a lei anche per avere informazioni in merito a questo. L'Accademia dovrebbe partire i primi di ottobre e continueremo anche con i webinar sicuramente. Inoltre ho creato insieme a un mio carissimo amico e collaboratore Andrea, che mi assiste dal punto di vista tecnico, un nuovo canale webinar che poi si svilupperà per quanto riguarda i webinar e i corsi online in inglese. Però attraverso questo canale avviamo ora un'iniziativa del tutto nuova, perché è la prima volta che faccio un percorso, che propongo un percorso in particolare online incentrato su quella che io definisco la fisica del reale, o se vogliamo fisica esoterica, fisica spirituale, come preferite. La fisica del reale è un percorso diviso in due livelli, sono 8 incontri complessivamente, 4 e 4, e verrà introdotta questa nuova iniziativa, questa tematica e tutti gli annessi e connessi attraverso un webinar di presentazione, che è già comunque una conferenza vera e propria sul tema, quindi si entra già nel vivo dell'argomento. E faremo questo webinar di presentazione in settembre, in particolare martedì 20 settembre dalle ore 19 alle ore 20, e nel sito, nel calendario eventi, nel sito dell'Accademia trovate il link per potervi registrare e quindi seguire gratuitamente questo webinar di presentazione di quello che sarà poi un percorso di conoscenza che condivideremo insieme attraverso questo straordinario strumento che è comunque il web, che ci permette anche comodamente da casa di vederci, di incontrarci, di rivolgere domande, perché ci sarà anche una chat interna che ci permetterà quindi di interagire all'interno di questo momento. Il percorso inizierà poi in ottobre, martedì 4 ottobre, però ecco, martedì 20 settembre avremo questo momento di presentazione di questa nuova iniziativa webinar che si avvia con questo particolarissimo argomento che è la fisica del reale, che ovviamente andrà a coniugare neuroscienze, fisica quantistica, teoria delle stringhe, diciamo le avanguardie della fisica, della scienza, dell'osservazione, dell'approccio scientifico di oggi, anche facendo un po' di storia di quello che è stata la filosofia della scienza e della sua evoluzione, coniugando tutto questo con quello che è poi l'argomento mio fondamentale, cioè l'ermetismo, le grandi tradizioni spirituali, le grandi cosmovisioni d'Oriente e Occidente che hanno ispirato comunque l'esistenza dell'essere umano e tutt'oggi comunque rappresentano il recupero necessario di un sapere che va rinnovato alla luce veramente di una nuova era che si sta aprendo, un grande potenziale che si sta aprendo e si aprirà sulle ceneri di questa civiltà ormai giunta al compimento della sua esperienza, al suo collasso direi, e quindi ecco che possiamo veramente recuperare quanto necessario e rinnovare in noi quanto necessario per cavalcare l'onda di una nuova visione delle cose, nuova e antica al contempo. E oggi diciamo che il miglior alleato di questa gnosi, di questa filosofia perenne, è proprio la scienza nelle sue avanguardie, nei suoi scenari che ci aprono a un universo multidimensionale, olografico, in una relazione continua tra microcosmo e macrocosmo, e in quelli che sono anche scenari che trascendono ovviamente gli strumenti della scienza contemporanea per affidarsi ad una sensibilità che possiamo sviluppare dentro di noi attraverso percorsi di carattere spirituale, ovvero che diano spazio a quella natura che emerge dall'esperienza materiale ma che la trascende evidentemente, e quindi ci apriamo ad una metamorfosi, ok? Bene, questi saranno gli argomenti che tratterò durante il webinar di martedì 20 settembre, vi potete registrare, trovate il link, poi lo metterò anche su Facebook come sempre, ma in ogni caso lo trovate già nel calendario online. Bene, veniamo quindi agli argomenti di oggi. Allora, un gruppo di amici mi scrive, mi dice: nei nostri studi si parla spesso di ermetismo, dove, come ultimamente visto in Paracelso, il silenzio su cosa si pensa, cosa si percepisce, cosa si ascolta, cosa si conosce, cosa si impara, sospetta o scopre, non deve essere riferito agli altri, nemmeno ai più intimi, almeno per un lungo periodo. Ti chiediamo questo in quanto tra di noi studenti le migliori idee, comprensioni e intuizioni sono avvenute e avvengono tuttora confrontandoci e talvolta scontrandoci su cosa si pensa, eccetera, eccetera. Da ciò notiamo quanto sia più veloce la nostra trasformazione interiore, cosa che contrariamente da singoli individui senza possibilità di scambio sarebbe stata, a nostro avviso, molto più lenta. Quindi in pratica questi amici mi chiedono come si può conciliare quindi quel concetto, quel dogma direi, del silenzio in ambito esoterico, ricordato certamente da Paracelso, ma indicato anche da tutti i vari ordini, ambienti, dalle varie maestranze che indicano nel silenzio uno strumento che è sì di riservatezza, discrezione, tutela, anche perché questi argomenti talvolta nella storia sono stati ostacolati, condannati, quindi anche è stato storicamente necessario questo riservo, ma che è anche uno strumento per far crescere dentro, senza dispersioni, l'esperienza esoterica, l'esperienza del risveglio, queste intuizioni che non vanno immediatamente ostentate, divulgate, espresse, perché stanno ancora maturando dentro e hanno bisogno di tempo, di gestazione, come se fossero all'interno di una serra. Ecco allora che il silenzio diventa quella serra nella quale far crescere queste piantine ancora delicate, che hanno bisogno del silenzio proprio come costituente alchemico, come contenitore, ok? Come conciliare tutto questo con invece l'opportunità del confronto, del dialogo, dello scambio, che è crescita, che è condivisione costruttiva, che può essere anche scontro dialettico, dialogico, dal quale possono emergere nuove intuizioni, ma è anche vero quel concetto per cui nel momento in cui tu sai portare agli altri un certo argomento, una certa esperienza, vuol dire che dentro di te l'hai maturata e la puoi comprendere ancora meglio, la stai comprendendo nel momento stesso in cui la stai raccontando, la ricomprendi ad un altro livello. Come si possono conciliare questi due aspetti? Allora, sono intanto due cose diverse, cioè secondo me non c'è contraddizione, tenendo presente comunque le necessità storiche nelle quali Paracelso si trovava, per esempio, no? Ma intanto i contenuti da mantenere nel silenzio possono essere diversi dai contenuti esposti al confronto. Spesso quando ci si confronta si entra nel merito del come piuttosto che del cosa, no? Cioè si confronta l'approccio, si confronta la tecnica, e si parla, si condividono elementi che magari possono essere relativi a un qualche cosa di più delineato, definito rispetto a altri argomenti che invece vanno tenuti più nell'aura del silenzio, nel segreto, ok? Quindi possono esserci anche argomenti diversi, alcuni vengono conservati nel silenzio, altri invece sono tematiche che possono essere tranquillamente dibattute in gruppo. Poi ognuno capirà al suo livello, ognuno quindi applicherà anche i contenuti di questo dibattito, le applicherà alle cose che nel silenzio avrà maturato in sé. E quindi ecco che saltano fuori delle cose che comunque alimentano il percorso, ma in maniera anche implicita e non evidente. Comunque il silenzio riguarda poi più che altro le persone che non percorrono lo stesso sentiero, e che quindi tra di loro potrebbero non capirsi, potrebbero equivocare, quindi a volte il silenzio è anche una necessità, perché se tu non condividi quello che io vivo, quello che io studio, faccio, ricerco, spesso può darsi che parlandoci non ci capiamo neanche, non ci intendiamo sui termini, quindi a volte il silenzio è anche proprio necessario per non disperdersi in chiacchiere inutili o anche per non violentarsi a vicenda nel momento in cui tenete presente che la conoscenza è anche una responsabilità, implica la responsabilità della sua applicazione. Quindi perché io devo caricare sulle tue spalle il karma di una conoscenza che poi magari tu non applicherai, non sarai interessato ad applicare, oppure magari hai solo una curiosità, ma poi non riversi nella tua vita quello che questa conoscenza invece non solo può darti, ma impone che tu applichi alla tua vita, proprio come responsabilità della conoscenza, che implica quindi un carico, perché io devo caricarti di una conoscenza che in fondo non hai scelto di avere, non hai scelto di addossarti come responsabilità, per cui a volte anche il silenzio è proprio uno strumento necessario di rispetto della volontà altrui, no? Perché io devo condividere con te una conoscenza che non chiedi, solo perché magari mi piace sentirmi parlare, oppure perché facendo percorsi diversi ci scontriamo a volte su cose, ma semplicemente perché non ci intendiamo sui termini. Ecco allora che il silenzio diventa poi una forma di comunicazione migliore, perché ci si intuisce ad altri livelli senza magari entrare poi nel merito di aspetti peculiari che riguardano il percorso di ognuno. In realtà poi le persone che percorrono lo stesso sentiero possono confrontarsi nell'ambito delle medesime esperienze, pensate ai vari gradi esoterici che contraddistinguono gli ordini iniziatici, all'interno dello stesso grado, a parità di grado, si possono dibattere, discutere, confrontarsi, strumenti, conoscenze, esperienze o cose peculiari che riguardano la conoscenza all'interno e al livello di quel determinato grado di comprensione, di volontà e di responsabilità. Altre cose non si possono comunicare semplicemente perché possono essere solo condivise come esperienza, quindi sono oggettivamente incomunicabili. Tradurle in parole vorrebbe dire sminuirle, vorrebbe dire perderne il senso e non riuscire a trasmetterlo, quindi a volte spesso creando anche equivoci. E poi comunque il silenzio non è per sempre, può essere una fase, poi magari ci possono essere delle aperture. Quindi anche qui dovete trovare voi il modo giusto per, da una parte, ottemperare alla regola del silenzio, che è anche autodisciplina, e dall'altra parte per trovare il modo di confrontarvi, magari anche solo al vostro interno, su tematiche che ritenete importanti da dibattere insieme. Magari a volte anche riconoscendo dei tempi, per cui prima di parlarne certe cose vivetele dandovi il tempo di viverle ad un certo livello, ad una certa profondità, e poi magari ecco che in un secondo tempo potete decidere di cominciare a confrontarvi su quelle esperienze particolari. Dovete trovare voi l'alchimia, anche qui non c'è una regola assoluta, silenzio assoluto oppure confronto aperto su qualunque cosa sempre con tutti. Tra questi due estremi c'è un'alchimia fatta di buon senso, di sfumature, di intelligenza, di capire qual è il criterio del silenzio e qual è il criterio del confronto. Ok? Bene, molto bene. E a questo proposito, visto che abbiamo parlato di confrontarsi, di condividere, vorrei farvi ascoltare l'estratto di una intervista che mi hanno fatto alla radio ieri. È un estratto breve, in realtà l'intervista è molto più lunga, però insomma voglio farvi ascoltare un pezzettino che potrebbe essere utile proprio come momento di riflessione anche in merito a quello che faccio, quello che secondo me è il percorso oggi spirituale, di rinnovamento, di crescita, di risveglio, anche alla luce delle nuove attività accademiche che adesso ripartono con settembre. Quindi vi lascio in compagnia di questo estratto, di questa trasmissione radio, e vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
Infatti la spiritualità secondo me non è qualcosa di astratto, di metafisico, di alienante o una fuga dalla realtà, e quindi qualcosa che non serve a nulla in fin dei conti se vogliamo essere pratici. No, la spiritualità secondo me è la base fondante di quelle che sono poi le azioni umane, le scelte umane, e una visione spirituale può portare a scelte e ad azioni molto diverse se ispirate a un'ideologia piuttosto che a un'altra. Quindi in effetti la visione tipica del cattolicesimo, che pone l'uomo al di sopra della natura, che deve servirlo, ha portato poi a scelte che ci hanno allontanato molto da una visione ecologica equilibrata nel rapporto con le risorse, nel rapporto con il mondo, con il pianeta, e oggi ne stiamo subendo le conseguenze di questa visione.
Sapere che la natura insomma è anche spirito, ci dovrebbe impedire insomma di abusarne.
Infatti lo sta facendo, perché poi non dobbiamo lamentarci se gli argini dei fiumi non reggono, se ci sono le alluvioni, se ci sono i terremoti e se crollano le case. Molti dicono, ma cos'è? Sarà il caso? Sarà la natura ostile? Sarà Dio che è arrabbiato? Io penso che invece la responsabilità sia da indagare nel comportamento umano, che con il suo modo di fare, di costruire, di abusare, ha creato i presupposti poi per subire queste conseguenze.
Costruire secondo natura significa costruire in modo
più del 60% di sabbia, è ovvio che poi non dobbiamo lamentarci se nel momento in cui la terra si scrolla un pochino di dosso, crolla tutto. Quindi voglio dire, la spiritualità è fondamento di una visione che poi produce delle conseguenze nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi ecco perché io parlo di nuova consapevolezza, cavalcare l'alba di una nuova era attraverso degli strumenti che ci permettano di entrare in sintonia con il nostro profondo, ma di recuperare la sintonia con la natura, una relazione felice con gli altri, attraverso strumenti di autoconsapevolezza, di autoascolto, di...
Adesso poi entriamo un po' nel merito.
Questo è un po' la
missione. È chiaro che non dobbiamo anticipare, non possiamo anticipare tutto quello di cui parlerete domani. A che ora?
Alle 18. Alle 18 all'Associazione Culturale della Pagina, in via di Fili 7.
Allora, la Carlaccini ha un libro che si intitola
Essere ciò che siamo.
Essere ciò che siamo. Sembra quasi
è uno dei primi
una tautologia,
no? Fatti, no?
Beh, dunque, io ho scritto 7 libri, 7 saggi, quando sono rientrato in Italia, in realtà avevo già pubblicato in inglese. E, essere ciò che siamo è una raccolta di trascrizioni di conferenze, quindi è un libro a domande e risposte, perché è la trascrizione di incontri che ho tenuto a Roma, è un ciclo di incontri che ho tenuto a Roma, presso il Centro Spazio Interiore, che è poi la casa editrice che ha pubblicato questa raccolta, nel quale ecco, descrivo un pochino la mia visione della spiritualità, della meditazione, ma poi parlo anche di sessualità, parlo di psicologia, di filosofia, quindi di vari argomenti che non sono separati l'uno con l'altro. Infatti anche nella conferenza di domani parleremo anche di scienza, cioè di nuova consapevolezza nella scienza, nell'etica, nella spiritualità vista come capacità di dare un significato alle cose, e non sono argomenti separati, anzi dobbiamo recuperare una visione che era già rinascimentale di integrazione dei saperi, animati, ispirati da una visione più sana della vita, e qui ne parleremo, avremo modo. Poi mi permetto anche di informare che domenica avremo l'inaugurazione degli anni accademici, perché Accademia ACOS è il titolo che ho dato a un percorso di studi che io chiamo percorso di studi olistici o ermetici e pratiche spirituali. È un percorso che si snoda lungo 10 giornate, una al mese, una giornata al mese, alla domenica. Gli incontri si faranno all'Hotel de Paris, in Viale della Stazione, e una giornata al mese si sviluppa questo percorso di approfondimento teorico e pratico su questi temi, quindi strumenti quali lo yoga, la meditazione, altre discipline psicofisiche, studi che attingono alle grandi tradizioni spirituali d'Oriente e Occidente, e formazione per operatori olistici. Cosa sono gli operatori olistici? È il termine legale con cui oggi si inquadrano coloro che si occupano di consulenza naturopatica, cioè la naturopatia è quella disciplina ancora non riconosciuta pienamente in Italia, anche se con la legge 4/2013 si avvicina ad un riconoscimento, che cerca di aiutare le persone a ristabilire i propri equilibri ideali, vitali, esistenziali, spirituali, e quindi realizzare la propria creatività, realizzare la propria salute, il proprio benessere, senza per questo invadere il campo medico, ci mancherebbe, ma semmai completando quello che può essere anche un percorso di guarigione. E quindi la formazione per operatori olistici passa attraverso il fatto che l'Accademia ACOS è un ente formativo per la qualificazione professionale, iscritto all'elenco nazionale SIAF degli enti formativi, per la qualità della formazione erogata, in questo caso proprio per la formazione degli operatori olistici, ed è autorizzata dalla SIAF per inserire i propri studenti. SIAF è la Società Italiana di Armonizzatori Familiari, ecco, è un ente di formazione che presiede a un registro di categoria professionale per gli operatori olistici, e gli studenti ACOS potranno alla fine del percorso sostenere un esame di fronte ad una commissione SIAF e quindi essere iscritti all'interno di questo registro degli operatori olistici e quindi esercitare la professione di naturopata o comunque delle tematiche che si avvicinano molto anche al recupero di rimedi naturali, tradizionali, tant'è vero che l'Accademia ACOS collabora anche con medici, proprio perché io voglio corroborare la nostra proposta e la nostra elaborazione con quello che può essere anche un percorso scientifico condotto da chi lo può fare. Quindi il presidente del comitato scientifico dell'Accademia è il dottor Claudio Pagliara, che è un oncologo che opera all'ospedale di Brindisi, Poi tra il nel corpo docente ci sono 15 docenti all'interno dell'Accademia, abbiamo anche Marco Minichelli che sicuramente voi conoscete perché è il farmacista che lavora alle fontane.
Sì, abbiamo fatto una rubrica.
Erborista, lui è un fitoterapeuta, insomma, personaggio.
Tante rubriche qui a Radio Galileo.
Sì, veramente.
Con Marco Minichelli.
Con il grande Marco, sì.
E poi per esempio la mia volontà comunque di collaborare con il mondo scientifico, con il mondo medico, perché questo appunto non debba essere l'ennesimo svarione New Age, ecco, questo non è un trip New
poi
Age.
C'è anche una cosa pericolosa che poi è anche contraddittoria rispetto a questo approccio, che molti possono pensare che prendere cose come questa come se fossero con un senso di assolutezza.
Assolutamente.
Invece è proprio il contrario.
È proprio il contrario.
Cioè, è la consapevolezza.
È un'apertura.
La consapevolezza è spirito critico.
È un'apertura, è un aprirsi a degli errori.
Cioè, io non faccio
discernimento.
Non faccio quella cura perché non è d'accordo con la mia ideologia New Age.
No, questo è secondo me una deriva pericolosa di quello che la New Age produce nel momento in cui diventa l'ennesima religione. Questo è un pericolo a cui assistiamo e dal quale bisogna appunto prendere le distanze, ma come? Attraverso una formazione puntuale, competente, che non sia superstiziosa, che non sia superficiale e sì, restituisca all'essere umano il valore della sua intuizione, della sua spontaneità, della sua scoperta interiore, ma dall'altra parte possa essere anche sostenuta da una conoscenza precisa che lasci spazio ma che non produca poi fenomeni di superstizione, di leggerezza, di nuove ideologie assolutiste,
certo,
che diventano poi pericolose dal punto di vista anche della salute. Tra l'altro di questo
fanno male proprio alla propria salute.
Ma certo. Cioè,
il grande nemico dei nostri giorni, dei nostri tempi, è l'integralismo.
Ma guardate, pensate anche al mondo vegan che oggi è, io adesso so che farò arrabbiare tanta gente, ma insomma una presa di coscienza bellissima, che è quella appunto del rispetto della vita degli animali, trova poi dei cattivi testimonial in coloro che fanno di questa scelta un'ostentata e arrogante presa di posizione che giudica, che diventa un assolutismo
che non rispetta
gli altri, quindi,
neanche i propri figli a volte.
E quindi una bella intuizione, ecco, che viene poi screditata da un atteggiamento violento e ancora una volta assolutista, ancora una volta arrogante. E c'è qualcosa che non va in tutto questo. Comunque ne parleremo anche con il dottor Paoluzzi, che conoscete, perché appunto a fine mese faremo sempre alla pagina
un bel gruppo di amici e anche miei,
faremo questo lavoro, questo convegno il 30, anzi
il 30 settembre sempre all'Associazione Culturale della Pagina faremo questo incontro anche con il dottor Paoluzzi e con Davide Cova, che è un praticante buddista, sempre per avere anche un quadro più generale tra scienza e altre discipline che stiamo trattando.
Come mai questo libro è così sgualcito e viene letto da
quella è la copia di Erika che se l'è studiato ben bene.
Erika,
l'ho letto in pochi giorni, però in maniera molto, e poi ovunque, al mare, in piscina, e quindi un pochino si è sgualcito.
Cioè, è stato vissuto questo libro?
Sì, no, ma io rivivo i libri, perché
tra l'altro li trovate qua a Terni, sia la Feltrinelli, da Guzzi, Alterocca, sì, Mondadori.
Sono i veri. Allora,
si trova.
Stiamo parlando con Carlo Dorofatti, che abbiamo detto, insomma, che
tantissime cose, intanto.
No, voglio dire, che cioè ci sono aspetti anche.
Se vuoi te lo presto, anzi no, lo devi comprare.
Allora, cioè, se uno c'è una terzina di Dante, Sì, a un certo punto, alla pagina 75, dove parli di sessualità, no? Sì. Dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Che c'entra questo con la sessualità? Siamo all'inferno qui.
C'entra con la sessualità, c'entra con una gnosi che intendiamo recuperare, che è stata velata, che è stata adombrata dai versi strani del sommo poeta, ma anche da quelle sedi culturali, quei circoli che spesso sono state anche ostacolate, censurate, condannate. Però questo sapere, il filo d'oro di questa filosofia perenne, è riuscito ad arrivare fino a noi, e quindi l'intento di questo progetto divulgativo, formativo dell'Accademia ACOS, che trovate poi anche su internet, quindi tante informazioni le potete trovare lì, è quello di recuperare il filo di quella conoscenza che, pur sotto il velame dei versi strani, pensate all'alchimia, no? A quale allegoria ha attinto per riuscire a far passare un messaggio che ovviamente non ha niente a che fare con la farmacopea, con la chimica, con le formule, con le reazioni chimiche, ma ha a che fare con le dinamiche interiori dell'essere umano volte verso il trascendimento della propria animalità. E in questo caso il discorso tocca la sessualità, perché la trasmutazione alchemica delle nostre energie sessuali è sempre stato un punto cardine, e delle tradizioni orientali, pensiamo alle tradizioni dei tantra, ma anche in Occidente, in fondo, quello che è la trasmutazione cristica è effettivamente, può essere anche intesa come trasmutazione delle proprie energie vitali, che vengono distolte dai processi meramente animali per essere orientate a irrorare una vita superiore. E qui è un discorso molto complesso.
Mi viene in mente,
avremo bisogno di approfondire.
Mi viene in mente, Dorofanti, sentendo queste parole, l'opera di uno psichiatra filosofo che venne anche perseguitato, Wilhelm Reich.
Ah, certo.
Lui aveva messo alla base praticamente del nostro essere, vivere anche in società, vivere comune, vivere universale, l'energia orgonica, l'aveva chiamata, che era proprio recuperando proprio quel concetto lì, e non a caso è stato perseguitato, lui finì in manicomio.
Beh, è un argomento molto
Stati Uniti fu antinazista, ovviamente, certo. No? Fu perseguitato anche poi in quella che era la democrazia per antonomasia, cioè gli Stati Uniti.
Ma tra l'altro gli studi di Lowen.
Tu hai letto qualcosa di Wilhelm Reich?
No, mi ha incuriosito.
La funzione dell'orgasmo e poi
il libro fondamentale era La rivoluzione sessuale.
La rivoluzione sessuale e le funzioni dell'orgasmo sono i testi di riferimento fondamentali. In effetti gli studi di Lowen.
Quello che lo fregò, tra virgolette, era che lui aveva messo in scatola l'energia organica. Solo che i giudici lo accusarono di essere un truffatore, aprivano la scatola e non vedevano niente. Beh, questo, cioè, non vedendo niente, non potendo toccare nulla,
certo,
lo presero per un truffatore pazzo, insomma.
Beh, stesso destino toccò a Tesla.
Lui faceva altro, si riferiva a un filosofo del passato, si scrisse anche un libro, a Giordano Bruno.
Certo, altro personaggio che...
che a sua volta a Giordano Bruno fa riferimento anche Spinoza, un altro che vede nella natura, che vede Dio nella natura, quindi nel nostro essere anche più materiale, no? Banalmente materiale, lui ci vede invece una sorta di... Giusto?
Assolutamente, di questi argomenti tra l'altro parleremo anche con esperti, perché, ripeto, io sono un ragioniere, quindi ho cercato di farmi una cultura.
Un ragioniere che diventa ragionatore, però la pietra filosofale
intanto segnalo che venerdì 16 ho invitato qui alla libreria Paoline Marco Guzzi, che è un professore, docente all'Università Pontificia, E quindi voglio dire, io dialogo anche con il mondo della Chiesa, con il mondo della cristianità, ma anche con il mondo del buddismo, con il mondo della, del laicismo. Sto organizzando un convegno con Pier Giorgio Di Freddi, con Vito Mancuso, quindi voglio dire, è bello anche confrontarsi su tematiche a questo livello di elaborazione, che trovo comunque fondato e capace di trasmettere non solo il calore della passione di questa ricerca, ma anche dati, informazioni, prospettive, anche attraverso un percorso culturale puntuale. Quindi Marco Guzzi venerdì 16 alle Paoline in via Mazzini farà con me una conferenza, non mi ricordo, ma credo che siamo sempre verso il tardo pomeriggio, ma tutti gli eventi li trovate nel sito. Sì, sempre
ha energia,
ha molta energia per quel motivo.
Ma Terni è straordinaria come contenitore per tutto questo, anche storicamente, per cui poi Andrea Agnetti, che ho invitato a presentare il suo libro, si entusiasma molto a questo argomento, perché tu prima hai parlato anche di paganesimo. In realtà, in effetti, Terni ha delle radici molto potenti energeticamente, non solo in quello che fu il paganesimo misterico romano, ma anche celtico, e qui insomma ci troviamo in una terra dove ancora oggi un certo folklore, che poi è stato rivestito di cristianesimo, di iconografie cattoliche, in effetti è riconducibile ad antiche tradizioni pagane oggi persistenti sul territorio ternano, oltre che avere luoghi interessantissimi come Sant'Erasmo, Carsule, l'anfiteatro, Carsule. Quindi è un luogo, è una terra, l'Umbria è una terra straordinaria di mistici, di santi, ma ha radici anche più antiche rispetto a quello che è il mondo della cristianità, che possono, come dire, fornire un contenitore energetico molto piacevole per portare avanti.
Sì, poi c'è questa cosa anche queste cose che riguarda tutte le città che sono in una conca.
È il calice, il Graal.
Comune, cioè non avere l'orizzonte, avere l'orizzonte celato dalle montagne naturalmente sviluppa una tendenzialmente una grande fantasia, no? Dice proprio il che è poi esemplificata dall'Infinito dei Leopardi, no?
Certo.
Nell'ultimo orizzonte il guardo esclude, e quindi mi immagino il mondo al di là, insomma. Quindi questa è una grande, la fantasia, il fantasticare, il voler valicare i confini, nello stesso tempo rimanete attaccati al grembo materno, perché il Graal è il grembo materno praticamente, no?
È assolutamente sì.
La simbologia del femminile, no?
Assolutamente sì.
E questa la
archetipo poi da recuperare finalmente con tutta la sua storia.
È un mondo incredibile, che se entri in questo mondo entri anche in una in un cammino straordinario senza fine, dove ogni giorno e ogni momento fai delle scoperte, no?
Poi io sono uno che parla tanto, e anzi mi scuso perché
pure io
mi entusiasmo e ho tanta passione.
Mi sembra che c'è una bella sinergia.
Tuttavia, insomma, il percorso che propongo è anche un percorso fatto di ascolto, di silenzio. Erika è venuta alle mie meditazioni, che tra l'altro conduco in sinergia con Spazio Atman, che è la Fiorella Sciamannini, che mi dà la possibilità di usare il suo centro come punto di riferimento per la meditazione. Questo è un percorso fatto, sì, di parole, di confronto, di scambio, di studio, di ragione, di cuore, ma anche di silenzio. Anche
il Dorofatti, adesso non riesco a capire, cioè, secondo me è intorno ai 40 anni.
Io sono del 70,
intorno ai 40,
quindi 40
anni,
sì. Cioè, il 29 settembre,
ha bruciato veramente tante tappe, perché insomma, è iniziato presto, perché di solito questi discorsi li fanno, non so, i settantenni, gli ottantenni, quelli che hanno maturato proprio percorsi di vita anche dal punto di vista temporale. Quindi si vede che c'è un grande entusiasmo dietro.
Tanta passione.
Tanta passione, sì. Non nel senso del patire.
Sia nel senso del pathos come passione e entusiasmo, ma anche nel senso del patire, perché portare avanti questo messaggio, questi stimoli, non è sempre facile. Si trovano chiusure religiose, si trovano chiusure materialistiche.
È un po' più facile dei tempi di Giordano Bruno.
È un po' più facile, però ecco, a volte è impegnativo perché si incontrano chiusure oppure incontrano aperture che diventano poi derive come la New Age. Quindi è un terreno,
ma nell'epoca
è un terreno insidioso,
nell'epoca
però
noi siamo tutto qui. Facile, Carlo.
Poi c'è l'epoca dei social,
facile, tutto, certo, sembra certo. Tutto difficile, specialmente se uno è appassionato di certe cose, esprime un'opinione, un pensiero, immediatamente gli arriva il baffo, magari che un po' lo...
insomma, se è un baffa intelligente, perché no? Ne parliamo. A volte diventa poi un baffa poco intelligente, quindi...
Da essere distruttivo.
Bisogna avere molta pazienza, ma anche la volontà di andare avanti.
Sì, anche avere quello spirito missionario per cercare di
convincere. Ma poi è un grande gioco, per cui anche, insomma...
No, ci sono tante cose che in questo tipo di approccio culturale uno può recuperare, perché per esempio noi abbiamo banalizzato tanto ormai e mercificato anche i tarocchi. Per esempio, i tarocchi non sono una cosa così banale e così venale come hanno fatto diventare coloro che si sono spacciati.
No, assolutamente.
I tarocchi sono dei grandissimi archetipi.
Parliamo degli arcani maggiori in particolare, è vero, purtroppo un certo tipo di mentalità banalizza, ridicolizza, e poi ecco, non lamentiamoci quando al termine ermetismo, al termine esoterismo, viene associato il mago Telma, ecco, allora lì cadono le braccia oltre che altre parti del corpo. Quindi purtroppo c'è stata questa banalizzazione, come dicevi giustamente, i tarocchi in realtà come arcani maggiori rappresentano simboli, archetipi molto antichi, tant'è vero che di tarocchi si sono occupati anche grandi psicologi, mi riferisco a Jung per primo, l'astrologia come grande mappa del nostro mondo interiore, del nostro universo interiore, poi anche lì banalizzata e mercificata.
Tutto messo nel frullatore del consumismo.
Esatto, quindi l'impegno è anche quello di recuperare questi antichi saperi in una chiave comunque moderna, in una chiave attuale, però recuperare questi aspetti in quello che è stata la loro radice originale, che è di tutto rispetto, perché
quando parliamo dell'archetipo parliamo di, cioè, di simbologie che sono matrici
esistenziali della vita, sia della vita della natura sia del nostro mondo umano, interiore, individuale, collettivo. Quindi per esempio hai nominato i tarocchi, rappresentano con gli arcani maggiori il viaggio dell'anima umana dal folle, dal matto che è incosciente di sé e quindi si approssima verso un burrone morso dal cane, dall'animale, dell'istinto. Questa è la descrizione dell'arcano maggiore, che apre a questo viaggio fino ad arrivare appunto attraverso passaggi, mutazioni, trasmutazioni, prese di coscienza, a una distillazione dell'anima, dell'esperienza umana, che finalmente darà un senso alla vita corporale, mentale, fisica, relazionale, ma saprà trascenderla, e quindi ecco poi il compimento, il mondo come visione olistica dalla quale appunto nasce una nuova vita, la seconda nascita, la resurrezione, eccetera.
Per avere la consapevolezza di quanto siano seri i tarocchi, basti pensare che l'arcano che rappresenta la morte non è un arcano negativo, è il simbolo della naturale rinascita,
il cambiamento necessario, la rinascita necessaria. Quindi è la morte a se stessi, la morte dell'ego, la morte al vecchio,
l'esigenza di a un certo momento di
rinnovamento,
di rinnovarsi,
rinascere.
Di rinascere, quindi di questo abbiamo tanto bisogno, no?